due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Allora ragazzi, aiutatemi un po' a capire, perché probabilmente sarà l'età, ma probabilmente io mi sono perso qualcosa, perché noi eravamo qui tutti quanti l'anno scorso, giù c'era anche Santarelli che, come ha detto Claudio, sta in ferie e quindi non lo avremo oggi. Non è vero, lo avremo, la gag la facciamo durare 3 secondi perché oggi parliamo anche di cose serie. Lo avremo tra pochissimo, è andata la presentazione, il derby ancora non c'è, però lo avremo. Però aiutatemi a capire una cosa. Allora, l'anno scorso eravamo tutti qua, giusto? Sì, perfetto, ok. E quando noi parlavamo della famosa cosa plusvalenze, eccetera, dicevamo che le plusvalenze erano lecite e che era stato stabilito peraltro che fossero lecite. Sì, lo dicevamo, e abbiamo anche detto che non si poteva riaprire un processo con assoluzione se non fosse cambiato il capo di imputazione, perché c'è il ne bis in idem che non ti permette di essere rigiudicato per un crimine, chiamiamolo crimine, per il quale sei stato già giudicato e peraltro assolto. Ma dissero no, ma le cose sono diverse, perché non è qua, non si tratta più solo di plusvalenza ma di un sistema. E si diceva sì, però questo sistema devono partecipare per forza anche altre cose. No, noi stiamo indagando sulla Juventus, noi siamo la procura di Torino e stiamo indagando sulla Juventus, e le plusvalenze loro facevano tutto un sistema, non si può fare, bah, ce lo spiegheranno probabilmente. Poi a un certo punto sono usciti fuori con la carta di Ronaldo e Dybala che doveva avere non so quanti triliardi di milioni, e hanno cominciato a dire perché ci sono questioni legate alle fatture false, il famoso bilancio contraffatto della Juventus. Poi però era giugno, quindi neanche tanto tempo fa, il GIP guarda un po' le carte e dice no, ma quale fatture false, archiviamo tutto. Le fatture che si diceva che fossero contestate, quelle che sempre la procura di Torino diceva occhio a queste fatture, sono contraffatte, qualcuno l'ha corretta a penna. Sì, hanno detto anche a penna, hanno detto che le correggevano a penna, le fatture elettroniche che venivano corrette a penna, l'indirizzo eccetera che non andava bene. Ecco, qualcuno mi chiede, ma sono impazziti? Sì, sono impazziti, perché poi a giugno appunto va in archiviazione e il GIP dice beh, questa famosa fatturazione non ha portato effetti significativi sul bilancio e soprattutto nessun concreto vantaggio fiscale, perché non c'è motivo, non c'è movimento di denaro su quelle che sono le indagini fatte sulle famose fatturazioni false. E quindi anche quello decadeva. Restava il dubbio sulla plusvalenza. Scusa, ma si può fare o non si può fare? No, però voi facevate la partnership, quindi praticamente c'erano i club tipo il Sassuolo che in realtà fa plusvalenze solo con voi per aiutarvi. Noi tutti a cadere dal pero, io continuavo a dire ragazzi, ma non è possibile, e abbiamo sentito fior fior di professionisti che ci dicevano no, ma andrà tutto in una bolla di sapone, perché qua parliamo del nulla. Alessandro giustamente diceva io di questi non mi fido, e aveva ragione, perché poi alla fine il 20 di gennaio all'improvviso, ragazzi, intanto noi gli togliamo 9 punti, quanto? 9, no, facciamo 15, gliene torniamo 15, perché noi dobbiamo velocizzare, non possiamo mica aspettare i tempi della giustizia ordinaria prima di punire un club, una società, li puniamo subito, condizionando tutto, la Juve e il campionato. Del campionato ce ne frega, della Juve onestamente ci sarebbe interessato vedere un campionato diverso, ma tutto a posto. Crediamo nella giustizia, vediamo che succede. Si va a fare il famoso chiarimento davanti alla corte del CONI e viene fuori che insomma, ma siamo sicuri, non si può fare, non è stata motivata nel modo giusto. Allora togliamo i 15 punti, sono 0 definitivamente. No, facciamo riformulare. Ma la revocazione era possibile farla? Sì, perché sono cambiati, ci sono emersi elementi nuovi. Non era emerso nessun elemento nuovo. L'unica cosa che era emersa è che il capo, cioè il PM a capo del pool di magistrati che stava indagando sulla Juventus, tale Ciro Santoriello, mesi prima, non ricordo se anni prima o mesi prima, ma cambia veramente poco il tempo, davanti a tutta la sua platea disse ragazzi, io sono tifoso del Napoli, anzi io la Juventus la odio. Chiaramente va là, scusate, questo sta giudicando la Juventus, ha detto che la odia, ci sarà forse magari un qualcosa che non funziona, non funge? Ah beh, che volei, i soliti che si attaccano a queste sciocchezze, ma l'odio sportivo, disse l'Associazione Italiana Magistrati, non è odio vero, è una cosa così, si dice, ma che c'entra così? Vabbè, visto che siete così difficili, Ciro Santoriello con un grande gesto di dignità dice io mi ritiro, dopo che aveva fatto già i danni, ma la storia non finisce qua. E viene premiato con la procura di Como, il procuratore aggiunto a Como. E vabbè, premiato perché tutto sommato lui è stato veramente bravo, ha fatto un grande lavoro e poi dopo ha avuto anche questo atto di coscienza e si è ritirato nelle sue dorate stanze. Tutto a posto, 10 punti che sono serviti a togliere 100 milioni dalle tasche della Juventus, che aveva conquistato sul campo, giocando male, tutto a posto, ma aveva nonostante tutto conquistato sul campo la Champions League, torta via, tutto a posto, niente Champions League e nel dubbio neanche la Conference, che a me personalmente me ne fregava il giusto, quindi meglio così, tanto ce l'avrebbero tolta lo stesso, ma sulla base di che cosa ce l'avevano tolta? Ah boh, perché boh? Perché tutto questo ambaradan che è successo, e qualcuno di voi dirà ma che dobbiamo ripeterlo un'altra volta, e quante volte vi ho detto io non dimentico tutto l'ambaradan che è successo, a cosa ha portato? Che la territorialità, quindi la competenza di chi doveva fare le indagini, è stata stabilita a Roma in Cassazione, perché Torino, la procura di Torino, l'unica che ha lavorato con questa solerzia esagerata, non poteva farlo, non aveva la competenza di farlo, ma gliel'hanno fatto fare e la stampa l'ha appoggiata alla grande. La stampa ogni giorno pubblicava estratti di conversazioni telefoniche decontestualizzate, il libro nero di Paratici, sempre raccolto dalla procura, che però non poteva raccogliere nulla, buttato là così come se stessimo parlando dei tre ladroni. Ecco il libro di dove è finita la carta di Ronaldo, l'abbiamo trovata, anzi no, l'abbiamo ricostruita, anzi no, tiratela fuori, anzi no, non esisteva. E nel frattempo continuavano a girare. Loro non potevano fare nulla di tutto quello, ma l'hanno fatto. E la stampa li appoggiava e ogni tanto usciva fuori anche qualche intercettazione o addirittura qualche atto secretato. E guai a dirgli ai suddetti: guardate che non si possono pubblicare. Io sono giornalista, io sto facendo uno scoop, io sto raccontando, sono gli altri che non me lo devono dire. Giusto, tutto a posto. Quella procura che non aveva competenza a fare determinati tipi di lavori, con un responsabile del pool che pubblicamente aveva detto che odiava la Juventus in quanto tifoso del Napoli, avevano fatto uscire fuori atti secretati che la stampa subito ha pubblicato per pubblicare il mostro in prima pagina. E per un anno l'immagine della Juventus è stata devastata. Oggi scopriamo che quella procura neanche poteva farlo questo lavoro, che quel capo del pool era neanche poteva farla quelle cose là, e che tutto quello che è andato in scena l'anno scorso è stata una gigantesca farsa. Questo significa che a Roma in Cassazione si uscirà al 100% puliti, senza questo non significa niente, significa semplicemente che è tutto da rifare e che quello che è successo l'anno scorso e che ha fortemente penalizzato la Juventus non poteva essere fatto. Ora lo so quello che scriveranno, ancora non ho buttato l'occhio sul messaggio che manderete. Molti di voi scriveranno: sì, però noi abbiamo stretto la mano e abbiamo patteggiato. E infatti sono incazzato ancora di più. Mi è uscita, l'ho detta, non fa niente, lo dico. Sono arrabbiato ancora di più. E questa è l'unica cosa che mi stona. Però, occhio, non voglio sentir dire che siccome John Elkann ha fatto quello che ha fatto, ha patteggiato, poi capiremo, speriamo, un giorno il perché, allora tutto quello che viene di prima decade. No, lo potevano, allora vedi, siamo stati noi primi, quindi chi se ne frega. No, perché questa cosa è una cosa di una gravità enorme. Mi verrebbe da dirvi, e ve lo devo dire, buon pomeriggio, ma sono talmente avvelenato che vi dico buon pomeriggio da avvelenato, da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi. E sì, non è in ferie, è con noi a distanza Alessandro Santarelli, che non è Ciro Santoriello. Alessandro.
Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo.
Sei in una serra.
Sono sempre nel giardino di casa mia, come guarda, ieri, non cambia niente, soltanto che questa volta ieri ero con il telefono, oggi con il computer.
E hai tirato giù il tendone perché fa caldo oggi.
Io ho tirato giù il tendone perché fa caldo, perché è una giornata bellissima, perché c'è un mare straordinario, perché Livorno è bella.
Ah, questo. Su questo non c'è dubbio. Veniamo a noi, Santarelli, vuoi aggiungere qualcosa a questa meravigliosa
cosa? Aggiungo soltanto una cosa che tu in parte hai detto, e che io faccio soltanto una premessa, no? l'ho scritto oggi anche in un post, io non capirò mai quelli che amano la Juventus se c'è un allenatore che gli piace o se c'è una proprietà che gli piace. Poi ho scoperto anche che ci sono quelli che lavorano per la Juventus a seconda della proprietà. Questa era una cosa che mi mancava, ma ho scoperto anche questa. Ma di pagliacci in giro ce ne sono tanti. Detto questo, io però devo fare una domanda al signor, anzi al pool di legali della Juventus. Voi cosa avete fatto? No, perché a me me la devono spiegare. A me mi devono spiegare questa cosa qua. Cosa ha fatto il pool di legali della Juventus? Quando mi spiegheranno qual è stato il loro lavoro, io alzerò le mani. Tanto io la Juventus l'amo a prescindere. Io a vedere la Juventus, con il cuore per la Juventus, ce l'ho con Allegri, con De Zerbi, con Conte, con Elkan, con il signor Amazon, con tutti. Quindi a me la cosa non mi tocca. Io sono juventino dentro. Sono nato juventino e morirò juventino. Per cui la cosa non mi tocca. Però mi devono spiegare, da juventino provinciale che si emoziona anche per una vittoria contro l'Empoli, cosa ha fatto il pool di legali della Juventus. Allora vogliamo dire che era una fiction già scritta, che ci hanno preso tutti in giro, compresi quelli che dovevano lavorare per la Juve, e che quando ci hanno ridato i punti sapevano già come andava a finire. Allora ce lo dicessero, poi magari ci spiegheranno perché. Noi magari qualcosina sappiamo, perché una notte si rimette il CDA, perché questo va detto, Vincenzo, qualcosina che non tornava c'era e lo sappiamo. Però poi si scopre che tutto è una bolla di sapone. Allora, al di là di chi poi bacia Gravina, e ne abbiamo parlato anche ieri,
sì, sì,
problemi suoi, però a me il pool di legali della Juventus mi deve spiegare cosa ha fatto.
Guarda, magari dopo con Giorgio Spallone proveremo a capirlo, perché lo avremo con noi alle 17.40, perché io voglio soltanto cercare di capire se dietro la richiesta dello spostamento della sede, appunto della territorialità, non ci sia proprio il lavoro dei legali che a un certo punto, sbattendo di fronte a una giustizia sportiva che tanto agiva così, tanto si era capito, ragazzi, si era capito che questi ti volevano punire quest'anno. C'era niente da fare, si era capito che tutto è stato messo in piedi ad arte. L'ho scritto ieri nell'editoriale. Vogliamo credere a Babbo Natale e alla Befana? O vogliamo cominciare a mettere insieme i puntini del puzzle e cominciare a dire, è quello che diceva, dobbiamo fermarli in qualche modo?
È vero,
è tutto,
Vincenzo,
che nasce,
è vero,
dopo 9 anni che tu vinci continuatamente annullando l'appeal di una Serie A che non ce la faceva rialzarsi, e quindi è tutto i magistrati napoletani, tifosissimi ultra, perché non c'era solo Santoriello, anche quelli del CONI sappiamo quanto mettevano le maglie sui social, che loro odiavano la Juve, amavano il Napoli, stavano tutti quanti chi a Torino, chi a Roma, chi nel CONI, chi nella Procura di Torino. Tutti quanti lì, tutto organizzato, tutto casuale. A Napoli la questione Osimhen, come hanno fatto? Hanno detto no, allora la procura di Napoli si chiude, manda tutto a Roma, perché è competente Roma, e poi ci dicono che cosa dobbiamo fare, nulla a procedere. E invece che cosa è stato fatto? Procura di Torino, scusa, ma me lo mandi a Roma? No, procura di Torino, parlo con la giustizia sportiva. E se io alzavo la voce... Si incavolava Gravina e diceva no, io impugno tutto, dovevi andare al Consiglio di Stato per fargli capire che non si poteva fare quella roba là. E allora l'unica speranza mia è che probabilmente poi la territorialità sia stata l'ultima carta della disperazione giocata da gli avvocati della Juve e magari anche quelli di Andrea Agnelli, per dire ok, l'abbiamo persa ieri, quindi l'anno scorso, la vinciamo domani, però non deponiamo le armi. Questa è la mia speranza. Santarelli, sembri
Lo so, perché
Ghost.
Adesso c'è un raggio di sole che mi ha colpito, vedi, dietro. Allora faccio
tutto. Ti presenti Ghost quando c'è Patrick Swayze che stava ritornando nell'aldilà? Esatto.
Faccio le corde. Ecco, ora va meglio.
Sì, ora va meglio.
No, ma quello che dice è tutto vero. Noi dobbiamo credere in questo. E io voglio credere in questo, Vincenzo. A proposito di quello che dicevi dei napoletani, complimenti ai colleghi di Napoli che sono finiti in prima pagina sul Times, no? Mi pare.
Sì, sì.
Che si è scoperto che nella tribuna stampa del Napoli ci sono degli ultra più o meno camuffati da giornalisti.
Sì, sì.
Non soltanto in quella di Napoli, mi verrebbe da dire. Fate un giro all'Olimpico e ve ne rendete conto. Però evidentemente a Napoli ancora peggio. Ma detto qua, poi volevo fare... Vabbè, no, non faccio niente, sto zitto, perché ho letto un tweet di un tuo ex collega di Napoli.
Ma
che secondo me andrebbe, appunto, infatti io lascio perdere.
Gentaglia.
La natura è già stata abbastanza cattiva con lui. Però quello che voglio dire, e chiudo, a questo punto io mi auguro che quello che tu hai detto è vero, cioè andavi a fare una battaglia contro i mulini a vento, può darsi, però se la battaglia era contro il mulino a vento, io, ma non sono un avvocato e quindi probabilmente hanno fatto bene così, avrei provato a buttare giù tutto. Buttavo giù tutto, facevo la guerra fino in fondo, e invece noi gli abbiamo stretto la mano, e questa è una cosa che a me non va giù. No, detto questo, la Juventus l'amo più di prima, non è perché siccome abbiamo stretto la mano la Juventus non l'amo più di prima, però noi con questa gente siamo scesi a patti. Poi c'è anche chi bacia Gravina, però questo è un altro discorso.
Bravo. Enzo Perfetto viene da
piangere. Oggi ancora mi va giù di meno, lo sai?
Sì, a me proprio molto giù di meno. Quindi leggo i messaggi dei nostri amici che almeno diciamo la pensano come noi. Enzo Perfetto mi viene da piangere. Vincenzo, tutto chiaro, ma gli avvocati, il pool di avvocati messo dalla Juve, su che cosa hanno lavorato e perché la società Juventus è andata a patteggiare? Una pagliacciata, dice Alfredo da Torino. Che figura l'ingiustizia sportiva, dovrebbe provare vergogna. Le inchieste non sono di certi giudici con la casacca, ma del popolo italiano. Non fisse odio la Juventus, non disse odio la Juventus, ma disse: come tifoso sono napoletano, ma come giudice odio la Juventus. Sì, peggio ancora, hai ragione. Ma i dirigenti della Juve e la società hanno mai pensato cosa accadrebbe se chi segue il tutto decidesse di non seguirla più? Di questo pure abbiamo parlato. Ciao Vincenzo, hai ragione, lo sapevamo che era tutta una farsa, ma i juventini, chi ci ripaga ora noi juventini?
Nessuno.
Ecco qua, nessuno. Esatto. Buonasera Enzo, le tue bellissime parole non fanno altro che aprire la ferita sanguinante, il silenzio assordante della società non fa altro che buttare sale sulle cicatrici. Ciao Vincenzo, purtroppo chi ci ha perso ancora una volta siamo noi tifosi, ecco perché l'unica nostra vendetta è la disdetta. Adriano da Ferrandina, mamma mia Vincenzo, che veleno che mi ha montato io e Luigi da Roma. Quindi vedo che siete tutti giustamente avvelenati. Ragazzi, noi abbiamo fatto una rapida, e pensate che abbiamo fatto una rapida, ma rapidissima, qualcosa sicuro ci è sfuggito. Riepilogo di quello che è successo l'anno scorso è che non si poteva fare, nel senso, non era la procura di Torino preposta a farlo, eppure tutto era nato da lì. Soldi spesi, soldi dei contribuenti spesi per le intercettazioni, costi elevatissimi per pubblicare soltanto estratti decontestualizzati, tutto lavoro che non potevano fare.
Ma a proposito di questo, io non ho visto, ma la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, ecco, hanno scritto qualcosa.
E arriviamo a questo.
I valenti colleghi, che sono bravissimi colleghi,
certamente,
hanno seguito queste...
Beh, sai, ieri hanno pensato che non fosse poi una notizia da prima pagina, quindi io all'interno... Ecco, e qui torniamo all'incipit dell'incipit, quando ho detto che per mesi hanno venduto la Juventus come mostro prima che diventasse eventualmente mostro. Il giorno invece in cui viene spostato tutto a Roma, e quindi... Non dico che decade perché è tutto da rifare, però il GUP, giudice, udienza preliminare, guarda e dice: signori miei, torna tutto a Roma, alla Cassazione. Questo sapete cosa significa? Significa che ritorna tutto al GIP, giudice inchieste preliminari, il quale guarda e potrebbe addirittura, e non lo farà, mi auguro quasi che non lo farò, guardate che vi dico, potrebbe addirittura dire: qua non ci sono gli estremi per andare a processo. Pensate un po', potrebbe addirittura dire questo, ma probabilmente dirà: ok, andiamo a processo, ma sulla base di altre accuse, di altre obiezioni, se eventualmente riterranno che dovessero essere fatte, che dovranno essere fatte. E di questo parleremo con Spallone. Però capisci, Ale, che tecnicamente, allo stato attuale dell'arte, il GIP potrebbe anche dire: non si va a processo. Ma nel frattempo la Juventus per tutto l'anno ha pagato 100 milioni per non aver avuto accesso alla Coppa, più tutto il mercato che non ha potuto fare, i campioni che non ha potuto comprare, più tutto il danno d'immagine, più tutta la stagione scorsa che ha mandato la gente al manicomio. Ragazzi, e qua io davanti a questo oggettivamente
sono assolutamente d'accordo. È evidente che poi i tifosi appunto si fanno tante domande, e sono le stesse domande che ci facciamo noi. È chiaro che oggi l'unica cosa da fare probabilmente è provare a girare pagina e capire che hanno provato e stanno continuando a provare a dividerci in tutti i modi. Noi ci caschiamo in questa trappola perché ci dividiamo in tutti i modi, perché tanto l'importante è dare contro la squadra, dare contro Allegri, se c'è Allegri non ci sono io e viceversa. Questo è quello che riusciamo a fare noi tifosi della Juve, attenzione, non tutti, però una parte, ma siccome siamo tanti anche quella parte purtroppo incide. E tutto il resto poi va in secondo piano. Vedete perché riescono a nuotare nel nostro mare? Vedete perché, nonostante una barriera corallina importante fatta dalla maggior parte dei tifosi della Juventus, qualche squalo entra dentro? per questo, perché poi ci sono i vari personaggi che qualcuno di voi ingenuamente continua a seguire e continua a dar retta, che si mettono nel mezzo e creano caos perché magari la squadra non vince, perché magari l'allenatore non ci piace, perché magari ci sono mille cose che non ci piacciono, e allora caos nel caos. E allora poi può passare che tutto quello che è successo la stagione scorsa, in quella folle stagione scorsa, magari sì, vabbè, però intanto Allegri out, sì, vabbè, però intanto fate tutti schifo, capisci? E se invece fossimo un pochino più uniti anche noi tifosi, che a volte sottovalutiamo il ruolo del tifoso e sbagliamo, se riuscissimo a far tornare il nostro stadio un fortino quasi inespugnabile, a me sono venuti i brividi a vedere i video che mi sono arrivati, perché purtroppo per la schiena non ero presente, ma insomma quello che è successo a Empoli con una tifoseria caldissima, a me sono venuti i brividi. Proviamo a ricompattarci anche su questo. Lo so che è una battaglia persa, perché tanto tutto quello che stiamo dicendo oggi a Juventus Lazio, a seconda di come va la partita, viene rimesso in un cassetto. Sì, ma chi se ne frega, è tutto uno schifo. Però vedete perché si insinuano, vedete perché trovano terreno fertile, per questo, perché forse i primi ventri molli siamo noi, e mi ci metto io per primo.
Ed è così, quindi noi dobbiamo fortificarci, come dice Alessandro, per cercare di evitare che poi possano entrare come dentro a una palude questi infiltrati, che devono dividere un ambiente che fin quando era coeso era imbattibile. Bravo. Perché quando eravamo coesi eravamo letteralmente imbattibili. Ci vogliamo sentire anche qualche sfogo vocale, Ale, che dici?
Sì, poi attenzione, noi ne abbiamo dei problemi, Vincenzo, cioè no, non certo è su questo che vogliamo nascondere problemi. Abbiamo problemi di un mercato che non è stato fatto, abbiamo problemi di una squadra che non è completa, abbiamo problemi di un allenatore che forse non è adatto a questo tipo di squadra, quindi i problemi ci sono, attenzione, però non possiamo non mettere sullo stesso piano le stesse cose, perché tanti dei problemi che arrivano derivano dalla porcata che ci sarà fatta l'anno scorso.
Esattamente, hai detto le parole magiche. Perché nel momento in cui voi questo dovete cercare, cioè le cose vanno viste dalla giusta distanza e nella loro completezza, per loro comunque vada è stata una vittoria.
Bravissimo.
Perché
bravissimo.
Ti hanno affossato una stagione, bravissimo. Ti hanno risporcato l'immagine, ti hanno danneggiato economicamente, ti hanno danneggiato nel mercato e quindi nella programmazione, tu prima di rimettere, e nel frattempo ti hanno danneggiato anche nel tifo. E ti hanno sventrato dall'interno e abbattuto dall'esterno.
E hanno vinto,
hanno fatto scacco matto. Scacco matto. Noi adesso dobbiamo rialzarci più forti di prima, perché vedi quanti dicevano speriamo che non succeda a nuova Calciopoli, e noi ci eravamo illusi, che c'eravamo talmente rafforzati per evitare una cosa del genere, e poi qualche... diciamo scivolone interno di comunicazione, poi abbiamo offerto degli assist a chi, però oggi abbiamo scoperto, ieri abbiamo scoperto che non poteva indagare. Detto questo, un po' abbiamo offerto noi il fianco, un po' appena la Juve offre il fianco viene azzannata anche illegittimamente, perché quelle indagini sono state fatte sotto una forma illegittima, e allora vedi che poi appena mostri il fianco e sei Juve ti azzannano. Noi dobbiamo tornare ad avere una corazza e spaventarli, perché quando la Juve si mette la corazza gli altri non gli fanno più niente, gli altri devono solo chiudere e ringraziare che la Juve si mette la corazza e torna a vincere, che forse, guarda che vi dico, si rialza anche gli ascolti e gli introiti all'interno della Serie A, e devono ringraziare se la Juventus si rialza. Ma io onestamente, avessi potuto fare io una scelta, e sarebbe stata forse impopolare, prendevo la Juve e la portavo da un altro campionato, gli dicevo qua ci restate voi, in questo schifo ci restate voi. Ce ne sentiamo un paio di audio.
Sì,
e
sì,
poi
sì,
prepara. So che hai preparato un quesito molto interessante. No, più che altro, ho una domanda io per te.
Va
Fammi
bene.
Sentire due note vocali e faccio questa domanda ad Alessandro.
Ciao Ale, ciao Vince, sono Roberto.
Ciao
Bologna.
Roberto.
Guarda,
ciao.
So che l'argomento del giorno è un altro. Io prediligo parlare un po' delle cose attinenti al campo.
Ma ne parleremo.
Vi volevo chiedere, sono due mesi che abbiamo. Sono oltre 60 giorni che abbiamo cominciato l'attività, e io sto notando che, confronto alle abitudini degli ultimi anni, gli infortuni sono ridotti quasi a zero.
Aspetta che mi tocco.
Abbiamo avuto due portieri, ci hanno avuto qualcosa, abbiamo avuto Ken 6-7 giorni, Rovella, che adesso non c'è più, è nato la Lazio, cioè anche lui aveva avuto qualcosa. Poi io ho altri infortuni, McKennie forse ha saltato qualche giorno gli allenamenti, poi a parte i Pogba o i Fagioli, reduci da infortuni dalla scorsa stagione, io vedo che almeno da quel punto di vista lì sembra che sia cambiato qualche cosa.
Allora,
Tu
io
cosa ne
direi
pensi?
intanto di essere più scaramantici possibili, quindi
Sì,
accogliamo, però
io
quello
tocco.
che dice Roberto è sacrosanto e può essere figlio, scaramanzia a parte, tocchiamo ferro, facciamo ogni gesto scaramantico possibile, quello che dice Roberto si sposa anche magari con un nuovo tipo di lavoro che effettivamente sta avendo dei risultati diversi e speriamo migliori. Ale, ieri ho chiesto a tutti i nostri ascoltatori, ed è stato un bel dibattito perché c'è stata grande divisione. Oggi l'ho chiesto pure al buon Alain Valnegri e mi ha dato una risposta che mi ha convinto. Ho chiesto:
Vai.
qual è secondo voi il ruolo di Locatelli? Qual è per te il ruolo di Locatelli?
Beh, bella domanda.
Ti dico che ieri c'è stato un plebiscito di mezzala. Poi c'è stato proprio Roberto, che da allenatore, da tecnico, lo sai, ha detto: scusate, ma mi dite quando è che ha giocato mezzala, a parte magari qualche partita di sfuggita al Sassuolo? E in pochi, cioè quasi tutti, hanno detto: certamente non è un regista.
Guarda, io non so qual è il suo ruolo, però ti dico che secondo me è più adatto a giocare un centrocampo a due che non un centrocampo a tre.
Bravo, e hai fatto scopa, perché poi c'è stata anche una
Beh, ormai è
parte.
tanto che non faccio scopa, quindi.
L'immagino, Santarelli, ma si vede dallo sguardo spento, oramai l'hai appesa al chiodo. No, dicevo, hai centrato il punto perché poi c'è stata anche una gran parte di persone che dicevano giocherebbe meglio in un centrocampo a due. È quella che mi convinceva di più come ipotesi. Parlandone anche stamattina con Alen, che sai, è sempre molto preparato tecnicamente, tatticamente, lui ha detto sì, perché il vero ruolo di Locatelli lo indovinò paradossalmente, pensate un po', Mancini, cioè il box to box. E infatti con l'Europeo, quando ha reso all'inizio, poi dopo ci ha litigato perché magari non si ritrovavano più sul ruolo. Locatelli, ti ricordi quando faceva, anche quando andò a fare un gol, se non mi sbaglio, lo fece proprio in posizione box
Sì,
to
con la
box.
Svizzera.
Esatto, cioè partendo dal basso, cercando lo scambio, proponendosi, ma non disegnando lui le manovre del calcio. E né da mezzala, perché anche la mezzala deve avere dei movimenti particolari, degli inserimenti. C'ha il tiro da fuori sicuramente, quindi la mezzala potrebbe farlo perché avvicinandosi all'area può portare in dote quel gol, però oggettivamente magari come box to box renderebbe di più. Sei d'accordo su questo?
Sono d'accordo, un centrocampo a due che però in questo momento purtroppo alla Juve io non riesco a vedere. Perché bisognerebbe passare a un 3-4-3, centrocampo a due Locatelli Rabiot, però con i due esterni che non sono in grado per me di fare un ruolo anche di copertura importante. Quindi purtroppo, per esempio, Rabiot è uno che invece ha bisogno, dal mio punto di vista, di giocare più a tre. Quando dico che la squadra non è assortita bene, anche per questo tipo di situazioni. È chiaro che Locatelli si porta sulle spalle, Vincenzo, la valutazione di 40 milioni di euro, che quella gli rimane addosso, e ad oggi oggettivamente non ha dimostrato di valere quei soldi. Per me è un ottimo giocatore, è un buon giocatore che in una Juventus ideale potrebbe essere il primo cambio, la prima riserva. Se pensiamo che è uno invece dei titolari inamovibili della Juventus, è chiaro che immaginiamo una Juventus, anzi la vediamo, che a livello di qualità si è abbassata. Però da qui a dire che Locatelli è uno scarso non ci sto. Locatelli è un giocatore che mi piace, che non è messo nelle migliori condizioni.
Allora io vi lancio subito il primo quesito, Alessandro vi darà gli altri quesiti, la butto là per tornare anche un pochettino sul campo. Abbiamo fatto poco mercato quest'anno, tranne quello che è stato poi il rinnovo di un anno, cioè il prolungamento di un anno per Rabiot. Si parla di rinnovi, tra i rinnovi appunto ci sono proprio Rabiot e anche Ken. Noi vi chiediamo se voi rinnovereste questi due giocatori o soltanto uno dei due o nessuno dei due. Che dici, Ale?
Parto io?
Vuoi partire? Vai.
Sì, Ken non lo rinnovo.
Rabiot?
E su Rabiot, dammi la pausa, Vincenzo, ti rispondo
Ti do la
durante la
pausa.
pausa. Però
E
Ken non lo rinnovo,
ok,
assolutamente.
torniamo con queste risposte, i vostri messaggi precedenti e tutte le note audio. E tra 7 minuti avremo Giorgio Spallone, col quale andiamo a chiudere almeno il disco. Chiudere, diciamo adesso come funziona, che succede, e vediamo che ce lo spiegherà chi mastica la materia. Evidentemente non quelli che ci hanno giudicato. Torniamo tra poco.
Due colori, due voci.
È baldanzoso Santarelli, che però non sa quello che si è perso oggi. Non sa,
Cosa mi sono
Santarelli.
perso, Marco?
Santarelli. Allora, hai presente quel mio amico Fabio che vive a Bahia?
Sì,
ci è venuto a
brasiliano.
trovare. No, non è brasiliano, è svizzero, però diciamo.
Anch'io un amico svizzero.
È venuto e siamo messi qui a chiacchierare. È stata piacevole chiacchierare. È venuto pure Alessandro Sticozzi a raccontare le sue disavventure. Quindi,
allora,
insomma,
meno male che non c'è. Ma c'era anche una bella brasiliana o no?
Beh, la sua ragazza era molto bella, sicuramente. Quindi,
ecco,
insomma,
ho sentito ma Fabio, un bravo in cuffia.
Fabio si tratta bene. Fabio si tratta bene. Bravo in cuffia, chi l'ha detto? Ah, ha detto Rossi. Rossi. Ah, perché Rossi può parlare nelle cuffie di Santarelli? E allora parla.
Rossi,
Rossi
con me
parla.
Può parlare sempre.
Può parlare di tutti. Comunque, insomma, siamo stati in compagnia così. E soprattutto lui diceva: ma si può riattivare lo stadio? Io gli ho raccontato un po' tanto come funziona anche qua a Roma. Perché poi dopo sembra che a Torino ci sono il popolo oscuro, e poi invece magari qui a Roma e a Napoli sono tutti persone per bene, tutti educati, tutti tranquilli. Quindi ho detto: guarda, purtroppo te ne sei andato dall'Italia, hai fatto bene, perché veramente qua la situazione è veramente.
Poi sai, in Brasile hanno dei tifosi caldissimi.
Sì,
cioè,
sì, sì, là hanno altri problemi magari di tifo.
Lì altri problemi.
Però tutto sommato fanno una vita diversa. Come ho detto,
ricordo di aver visto delle immagini di tifose brasiliane che vanno nelle curve in abiti molto succinti. Ecco, mettiamola così.
Ah, allora lui già. Santarelli no, vuole andare. Ti accompagno, Santarelli. Ti accompagno.
No,
altro
è curiosa questa cosa. Sì, lì, sì. Siccome fa molto caldo.
Tu stai pensando all'allenatore nel pallone. Junior,
sto pensando il pallone, però ho visto delle immagini. Io, sai, appassionato di tifoserie, di curve.
Ah,
e ho visto
non di donne.
No, ho visto che in alcune curve brasiliane, giustamente le tifose brasiliane si presentano in abiti molto succinti, a volte anche senza abiti.
Quindi è meglio che non vai, perché tu c'hai il coccolone facile.
Vai, guarda, sono rovinato, Marangelo.
Allora, Rabiot lo rinnoveresti o no?
Guarda, ci ho pensato a lungo. No. Io non rinnoverei nemmeno, cioè bisogna andare verso un rinnovamento che passi anche da volti nuovi. Attenzione, Adrian è un giocatore che io adoro, perché comunque ha dimostrato di essersi legato alla Juventus, e non è da tutti, visto per esempio alcuni che sono passati e non hanno lasciato nemmeno una piccola impronta del loro passaggio. Però no, non lo rinnoverei, Vincenzo. Potessi, io cambierei l'intero centrocampo.
Tra poco leggiamo le vostre risposte e devo dire che siete più o meno allineati con Alessandro, però noi adesso diamo il buon pomeriggio all'avvocato Giorgio Spallone, che abbiamo già avuto spesso qui come nostro ospite, per parlare di quello che è successo l'anno scorso e che adesso in parte, diciamo così, è decaduto. E allora, buon pomeriggio avvocato, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati. Da parte mia ci
tengo sempre a specificare, perché l'avvocato me lo ribadiva sempre: ragazzi, io sono un grande cuore interista, quindi parlo veramente da professionista del settore, e molti dubbi li avevi palesati, avvocato, l'anno scorso, quando hai scoperto che la territorialità è stata spostata a Roma invece che a Milano, dove sembrava più probabile. Qual è stato il primo pensiero che ti è venuto in mente, da legale, da esperto in materia?
Aspetta, dico una cosa, avvocato. Vai. Ci saluti cordialmente Quadrado, che si sente già in famiglia. Bene. E le dica che probabilmente quando verrà a Torino qualche fischio se lo prenderà.
Chiudo la
parentesi e l'abbraccio.
Mi sa.
Sembra, diciamo, faccia parte delle regole del gioco, quelle certo. Non scritte. Diciamo,
esatto.
Da ex... peraltro anche a parti invertite, diciamo, qualcosa è successo nella storia. Quindi, tornando alle mie competenze,
sì.
Diciamo che lì le ipotesi erano due, appunto Roma o Milano o Roma. Quella più, diciamo così, semplice poteva essere quella di Milano, perché lì vi è la sede della borsa. Ora ancora una volta parliamo del dispositivo, perché le motivazioni ovviamente arriveranno nei tempi. È stata scelta Roma perché a Roma, da quello che ho inteso, vi è il server da cui partono le comunicazioni, utilizzato dalla società Juventus, da cui partono le comunicazioni per la borsa e per gli azionisti. Quindi occorre partire dal presupposto che, diciamo, dal profilo territoriale, la competenza si determina sulla base del luogo in cui il reato ipotizzato è stato o sarebbe stato consumato. E quindi, diciamo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che questo sia il luogo in cui il reato, nella fattispecie aggiotaggio, false comunicazioni, sociali sarebbe, secondo quella che è l'accusa, sarebbe stato consumato.
Quindi da tutto quello che c'è stato l'anno scorso è tutto da rimettere in un cassetto e da rimescolare, giusto? Cioè non avevano la competenza a fare quello che hanno fatto, o quello che hanno fatto resta e adesso deve essere rigiudicato? Adesso, no, adesso ritorna tutto al GIP.
Quello che hanno fatto, le indagini fatte dalla Procura di Torino restano, non è che vanno,
certo,
vanno, come dire, cancellate.
Esatto.
Ecco, quello che per esempio andava cancellato, a meno che non fosse stato rinnovato entro un termine di 20 giorni, sarebbero state eventuali misure cautelari, che peraltro erano state richieste nei confronti, sì, personalmente, se mal non ricordo, del dottor Andrea Agnelli.
Ricorda molto bene, avvocato, volevano arrestare Andrea Agnelli.
Sì, certo.
Sì, mi pare ne fossero richiesti i domiciliari, ma sì, vado a memoria. Diciamo che adesso il tutto è stato emesso l'ordine di trasferimento dell'intero fascicolo, che mi pare siano oltre una quindicina di migliaia di pagine, alla Procura di Roma, che li dovrà sicuramente riesaminare.
Esatto. Un nuovo GIP, quindi, prima di ritornare eventualmente di andare a processo, giusto?
No, non solo un nuovo GIP, ma un nuovo procuratore.
Esatto.
Che dovrà riesaminare e riformulare le richieste al GIP, eventualmente modificandole. Quindi, così, giusto per creare un minimo di analogia, anche se qui parliamo di un caso singolo rispetto alla mole dei casi, diciamo, esaminati e configurati dalla Procura di Torino. Parliamo del caso Orsolini, e per non andare molto distante da casa mia, la Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione, e questo è stato uno dei casi rientranti nelle indagini di Torino, e a sua volta uno dei casi ampiamente richiamati dalla Procura federale nel giudizio sportivo di revisione del precedente procedimento, e che invece la Procura della Repubblica di Bologna, nel quale la Procura della Repubblica di Bologna non ha ritenuto vi fosse materia, come si dice tecnicamente, per sostenere l'accusa in giudizio, e quindi ha richiesto l'archiviazione. Ora, tutto il fascicolo dinanzi alla Procura, o meglio al GIP in funzione di GUP, giudice indagine preliminare, cioè che doveva decidere più o meno di andare a giudizio o meno i 12 indagati, è stato invece trasmesso alla Procura di Roma.
Ale. Avvocato, io in maniera veramente molto, intanto la ringrazio sempre per la disponibilità e per tutto quello che ci ha dato, e ci ha dato veramente tanto anche nel periodo più complicato. Io però vado proprio su una cosa molto terra terra, banale, ma avvocato, possiamo dire che oggi la giustizia sportiva, alla luce anche di quello che sta accadendo su quest'altro filone, è una barzelletta? Perché comunque la giustizia sportiva ha colpito duro l'anno scorso la Juventus su una vicenda che ad oggi è ancora tutta da definire. Quindi come possiamo fidarci di questa giustizia sportiva?
La giustizia sportiva è governata da tutt'altra disciplina, una disciplina che tecnicamente viene definita domestica, ma domestica nel senso gergale fra avvocati e magistrati della giustizia sportiva. Dico questo, ho qui sotto il trafiletto, in previsione del nostro colloquio, che mi sono stampato, dell'articolo 129 che riguarda rapporti con l'autorità giudiziaria. E dice testualmente questo: qualora il procuratore federale ritenga che presso l'ufficio del pubblico ministero qualunque, ovvero altra autorità giudiziaria dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, cioè la Procura del CONI. Sì. Tutto qui. Ora, poi nella prassi, evidentemente il procuratore o i suoi sostituti o collaboratori si recano presso le procure ed acquisiscono copia degli atti, certo, di cui hanno fatto richiesta. Ora, è notoria, quantomeno nell'ambito nostro interno, ho avuto più e più volte modo di esporlo anche su organi, su media e organi di stampa che hanno avuto la bontà di ospitarmi, il mio parere secondo cui la giustizia sportiva, e parliamo di quella in particolare del calcio, richiederebbe una profonda riforma, profonda riforma che peraltro ha già avuto, ora qui non mi voglio intestare meriti che non ho, peraltro il merito di averlo quantomeno sollevato come problema e comunque posto all'attenzione di tutti, voce praticamente unica nel panorama degli operatori di questo settore. Abbiamo avuto il decreto legge prima dell'estate, nel quale fra le tante norme il ministro dello sport ha fatto inserire la norma secondo cui le decisioni diventano esecutive al passaggio in giudicato, come le sentenze penali. Sì. E questo avrebbe evitato, per esempio, nella scorsa stagione il ping pong di squalifiche, punti, classifica che si alza, si abbassa, si modifica fino ad arrivare a quella definitiva. Ora, peraltro, questo decreto, che peraltro è un auspicio, posto che a dover prendere il legislatore in materia è il CONI, sì. Quindi è un auspicio, diciamo, piuttosto pressante che questo decreto legge porta nei confronti del CONI, di cui peraltro ad oggi, ma sono passati soltanto direi 4-5 mesi, non di più, non si hanno più notizie. Peraltro il CONI dovrebbe adeguare, ma non solo per la Federcalcio, per tutte le federazioni, il proprio statuto, rispetto al quale fa una sorta di ombrello, e questo già sarebbe un primo risultato,
certo,
assolutamente sì.
Un primo, ma non indifferente, tenuto conto delle tempistiche per arrivare a queste modifiche, tenuto conto che invece chi si oppone o la vede è di opinione totalmente opposta alla mia, e sono nomi autorevoli e anche autorevoli colleghi. Si appellano al fatto che vi è già stata una recente riforma della giustizia sportiva che risale al 2019, calcistica, codice di diritto sportivo della Federcalcio, per cui uno dice, vabbè adesso non è che ne possiamo fare una di qualche anno, ma così di frequente.
Certo. Avvocato,
però, la mia opinione, e sì, poi mi taccio, è che la giustizia sportiva calcistica necessiti di una profonda riforma.
Parafrasando il suo cognome, è arrivata una spallata importante adesso, diciamo.
Ma serve una spallata importante.
Esatto.
Perché poi mi taccio anch'io, però qui la presenza dell'avvocato veramente mi stuzzica tanto. Avvocato, ma se lei fosse il ministro Aboni in questo momento, no? Ministro dello sport, ma cosa penserebbe di coloro che stanno guidando lo sport in generale, il calcio in generale, e ci metto dentro anche la giustizia sportiva?
Guardi, non penso che mi capiterà mai di essere ministro dello sport, per cui diciamo che sarebbe sicuramente inutile la mia opinione. È chiaro che diciamo i fatti si leggono, diciamo, e come li leggo io, che di mestiere faccio l'avvocato, mi occupo di diritto sportivo anche, li legge anche il tifoso, lo sportivo, il lettore o chi ascolta le trasmissioni come questa o altri canali, si fa un'opinione. Un'idea. Certo. Non c'è dubbio che un qualche cortocircuito si sia creato in questi ultimi tempi da molti punti di vista, tenendo conto che il calcio ormai, nonostante le frasi fatti, i luoghi comuni che piacciono a tutti, anche a me, ma non è più soltanto un gioco, no, il calcio è business, il calcio rappresenta un livello economico per l'Italia, per l'Europa e anche per il mondo altissimo, e quindi non può più essere considerato, se non altro per un settore, per esempio soltanto quello della giustizia, come può essere, ci si può riferire, per esempio, che ne so, a situazioni dilettantistiche, a situazioni amatoriali. No, non può essere, non può essere affatto la stessa cosa.
Allora, io le faccio invece, avvocato, una domanda ponendomi nell'animo dei tifosi della Juventus, quindi come se fossero loro a fargliela. Io ne faccio due che più o meno hanno però lo stesso valore. Quella di spostare la territorialità è stata l'unica o l'ultima mossa del pool difensivo della Juventus? E ancora, perché andare a patteggiare se magari si poteva tranquillamente screditare tutto anche soltanto con questo spostamento della territorialità, che comunque credo riabiliti, no, in qualche modo la Juventus, o perlomeno mortifichi il lavoro che è stato fatto contro la Juventus in maniera illegittima, direi.
Dunque, la prima domanda, premesso che non si può che, io ovviamente di mestiere faccio l'avvocato, per cui sto dalla parte dei difensori, certo, e non si può che applaudire e complimentarsi con il collegio difensivo della Juventus, peraltro di altissima levatura, per come ho modo di conoscere anch'io, soprattutto quello dei penalisti in questo caso, perché qui siamo per questo segmento di cui stiamo parlando oggi, cioè la notizia giunta ieri, stiamo parlando in termini del procedimento penale a carico dei 12 soggetti indagati dalla Procura di Torino, che avevano fin dal 2001 effettivamente eccepito questo tipo di incompetenza, ma lo hanno fatto valere appigliandosi esattamente ad una norma introdotta dalla ben nota riforma Cartabia, che ha introdotto l'eccezione di incompetenza in sede pregiudiziale, cioè senza necessità di attendere la conclusione di un procedimento, ma già in sede di udienza dinanzi al GIP. E quindi è stata un punto a loro favore importantissimo, non che tutto questo vada a pregiudicare il merito in un
quindi
senso,
soprattutto il lavoro di Davide San Giorgio, giusto, per il penale,
però sicuramente vista la piega che aveva preso in quella sede, cioè con una richiesta sostanzialmente di rinvio a giudizio, adesso vi sarà un altro giudice che rivaluterà tutta questa documentazione ed in ipotesi potrà andare di avviso diverso o contrario. Quindi sicuramente è stato un successo, al di là del fatto che prudentemente sia ovviamente i giudici, ma sia la stessa difesa, che peraltro come la caratterizza in termini di sobrietà anche personale nelle dichiarazioni, ma sia la stessa società, si sono astenuti da fare qualunque tipo di dichiarazione. Questa era l'eccezione e questa eccezione è stata accolta dalla Corte di Cassazione, quindi in questo caso segna un chiaro punto a favore la difesa della Juventus. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, cioè se è valsa la pena
patteggiare,
ora questa è chiaramente la domanda che comprensibilmente i tifosi, in questo caso della Juventus e di qualunque squadra, evidentemente si porrebbero alla luce di tutto quello che è accaduto. Ora, lungi da me voler esprimere e intendere esprimere una valutazione su quella che è stata la scelta difensiva, ripeto, dell'ottimo collegio prescelto dalla Juventus. Io credo che il tifoso, comunque l'osservatore esterno, debba, partendo dal presupposto che il patteggiamento non è una ammissione di responsabilità, questo è un concetto che ho già più volte avuto occasione di esprimere, ma non è un'ammissione di responsabilità. La valutazione va fatta in senso complessivo, non soltanto riferita a quel procedimento in esame, ma va fatta riferita a quel procedimento che si è concluso con la penalizzazione di 10 punti, va fatta con riferimento al procedimento successivo che ha riguardato tutti gli ulteriori capi di incolpazione, quindi la cosiddetta manovra stipendi, capi di incolpazione che erano ben più numerosi rispetto al primo, che riguardava soltanto le cosiddette plusvalenze fittizie, e in questa ottica aggiungo che poi ha visto l'ulteriore strascico, l'ulteriore coda in sede di giustizia UEFA, che sicuramente non è andata avanti senza tener conto di quanto accaduto dinanzi alla giustizia ordinaria. La mia opinione, del tutto personale ed esterna, è che la scelta del patteggiamento non sia stata assolutamente una scelta irragionevole. Questa è la mia opinione molto cauta, molto pacata, che non vuole minimamente entrare nelle valutazioni che solo ed esclusivamente la difesa della Juve ha potuto fare. Questo proprio per tentare quantomeno di riportare un minimo di serenità anche nell'animo del tifoso e dell'osservatore esterno, chiunque sia, certo. Perché ripeto, la valutazione deve essere generale,
certo.
Non può essere limitata solo al caso di specie e magari, come dire, fondata sull'istinto, sull'impulso,
molto chiaro,
anche da questi punti, certo. A favore della difesa di due, che derivano da una accettazione di un'eccezione di competenza.
Avvocato, è stato perfetto, grazie, anche nei tempi, quindi grazie veramente, grazie. Tantissimo, grazie. E alla prossima e buon lavoro.
Grazie. Avvocato. Grazie,
l'avvocato Giorgio Spallone.
Vincenzo, fammi dire soltanto una cosa. Vai. Dell'ottimo intervento dell'avvocato, che ci ha veramente illustrato su tante cose. Se noi non ci portassimo dietro il 2006, io non avrei una virgola da eccepire a quello che ha detto l'avvocato, che a me in parte ha rinfrancato, penso. Ma noi abbiamo il 2006,
un precedente.
Senza il 2006, tra l'altro, l'avvocato, poi chiudo e vi lancio il quesito, ha detto una cosa che dovrebbe spiegare, per esempio, l'avvocato Spallone ai suoi tifosi, quelli dell'Inter: patteggiare non vuol dire ammettere la colpa, ma nel sentimento popolare è passato che la Juventus ha patteggiato, quindi ha ammesso una colpa, e lo dice l'avvocato Spallone, tifoso dell'Inter. Ma detto questo, se noi non avessimo dietro il 2006, allora sì. Ha ragione. Ma io non lo dimentico il 2006.
Cioè. È quello che ci portiamo dietro e non dimentichiamo. Lascerei il primo quesito, così leggiamo le risposte. Cioè,
sì, ne aggiungo un secondo. Vai, e ne aggiungo un secondo. E ci ho lavorato tutto il pomeriggio.
Hai ragione. Tutto, sta tutto sudato. Vai, dici, che è successo?
No, allora, quindi, e poi recuperiamo tutti i messaggi. Io non ce li ho sott'occhio, immagino che
li leggo io.
Ok, mi dite in queste prime tre giornate di campionato il giocatore della Juve che vi è piaciuto di più?
Quindi partiamo dai rinnovi di Rabiot e di Ken, se è da fare oppure no, e il giocatore che vi è piaciuto di più in queste prime tre partite della Juventus. Tutto dedicato a voi la prossima mezz'ora, quindi restate con noi, ci ritroviamo tra poco.
E perché la seconda? No?
Colori, due voci.
Allora, tutto a posto, va bene tutto, nessuna crociata verso Buffon,
no,
però...
bravo, fai bene a sottolineare, Vincenzo, perché...
Qua non stiamo facendo crociate da Buffon, l'offerta della Juve la ebbe, Rifiutò, esatto, perché voleva andare a continuare a giocare, ci può stare, voleva vincere la Champions, non c'è riuscito col Paris Saint Germain, poi ha voluto chiudere in amore con il Parma perché magari il suo ciclo professionale era cominciato col Parma, ha detto a sto punto piuttosto che finirlo al Paris Saint Germain lo finisco col Parma, però la Juventus l'offerta gliel'aveva fatta, gli aveva proposto anche di fare uno stage formativo e poi retribuito naturalmente per poi fare il dirigente, quindi è stata comunque una scelta sua, poi non è che la Juventus lo propone una volta e ogni volta viene da te e ti ripropone di nuovo un ruolo. È chiaro che in questo momento uomini come Buffon farebbero grande caso alla Juventus, farebbero grande importanza alla Juventus. Io onestamente tra i due in questo momento punterei più i fari su Del Piero. Ale?
No, d'accordissimo, hai detto tutto te, come al solito mi leggi nel pensiero. Nessuna crociata contro Buffon, ci mancherebbe altro, ha ragione l'amico, ci ha difeso tante volte. Ha ragione anche l'amico quando dice va in federazione, è normale che si debba tra virgolette abbracciare la croce. Posso soltanto dire da cuore juventino che mi ha dato fastidio, ma è una sensazione mia, così come quella di Vincenzo, certo, e magari di qualche altro tifoso. Questo penso di essere libero di poterlo dire. Ha ragione, nessuna crociata. Non mi è piaciuto, ma è normale che lui lo faccia. Certamente sono scelte che uno fa e, come ha detto Vincenzo, la Juventus lo ha cercato. Lui ha detto no, io devo andare a vincere la Champions col Paris Saint Germain.
Leggiamo un po' di vostre risposte, poi andiamo sui testuali. Comincerei dal primo dei quesiti, quindi Rabiot, Ken, rinnovereste tutti e due, uno dei due, nessuno dei due. Comincia Antonio da Napoli, nessuno dei due, avanti con gente nuova. Rabiot, se c'è la possibilità lo rinnoverei, dice Cosimo, ma aspetterei un paio di mesi perché in questi anni ne ha fatto buono uno e mezzo, non vorrei fosse tornato ai vecchi standard. Ken, no, saluti e ciao. Severino dalla Valcamonica, credo che gli infortuni muscolari siano calati anche perché abbiamo ringiovanito la rosa, i giovani si infortunano meno di Bonucci, Paredes, Di Maria, Quadrado, e quindi anche questa è una lettura che tutto sommato ci può stare. Rinnovo ad entrambi ovviamente, quindi sia Ken che Rabiot, ovviamente se poi arrivano proposte perché ne lo vendo comunque. Tommaso, io rinnoverei tutti e due anche perché sono rinnovi per non perderli a zero, dice Tiziano. Ken non lo rinnoverei, per Rabiot bisognerebbe vedere quale sarà il prossimo allenatore, il conseguente progetto tecnico, se restasse Allegri dico diversamente non saprei, dice Mario da Ciampino. Tra i due scelgo Rabiot, ma solo perché l'unico insieme a Fagioli a dare un senso al centrocampo, che invece a volte si mostra ancora indisciplinato. Ci sentiamo anche qualche nota vocale?
Sì, nel frattempo Federico chiama.
Sì, c'è Di Lella.
Ecco. Appunto,
sì.
Ti abbiamo mandato un vocale. Siccome tu sei ancora praticamente in vacanza.
Io sono attivissimo, Santa, sì. Attivissimo. Siamo già pronti a sbarcare a casa Di Lella. Intanto andiamo con le note vocali mentre arrivano Quintiliano e un disperato. Non so perché Gigliotti che guarda Quintiliano come a dire ma davvero abbiamo fatto trasmissione insieme. Vai Fede.
Ciao Luca Torino. Comunque fossi un PM che odia apertamente la Juve, comincerei tranquillamente, serenamente a indagare su questa squadra, vedere su questa società, vedere quanta carta igienica compra, le penne se sono a norma, qualcosa tira fuori comunque. E comunque la maniera tra 2-3 anni per comunque far venire a galla grazie alla complicità della stampa ci sarebbe per sputtanare per l'ennesima volta questa società. Tanto la società, la proprietà non farebbe nulla, starebbe zitta, patteggerebbe per la terza quarta volta e subirebbe l'ennesimo danno. Ma avanti. Tanto questa società fa la forte solamente con i propri tifosi. Quei propri tifosi sono veramente fortissimi, denunciano tutti, loro.
Ancora Fede, poi vuoi aggiungere qualcosa? Ale, io so che ti sento pure buffonare.
Andiamo avanti.
Lo so che non vuoi. No, vorresti ma non fai. Abbiamo Di Lella, così lo salutiamo anche. Sì, ce l'abbiamo. Prof!
Guardalo. Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, un saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera. Buon
la
pomeriggio.
Bellezza
ma,
del
Santare, ma dove sei?
Allora, Santare, ma se n'è scappato, aveva bisogno di un po' di giorni di riflessione.
Ma dove sei?
Diciamo che dopo un mese tirato a lungo sono venuto 2 giorni a Livorno perché domani è il derby, sabato c'ho il derby di Supercoppa, ieri la presentazione a Libertas.
Guarda questa grafica com'è carina, siamo distanti tutti e tre, ma ci vogliamo un bene incredibile. No,
esatto.
Quello assolutamente sì. No, però voglio, vedete, amiche e amici all'ascolto, le proprietà immobiliari.
Certo.
Alessandro.
Sono a casa mia a Livorno.
Al prossimo Daspo io la tolgono la casa che c'ha là.
sto scherzando. Lì devi stare attento. Allora, prometti, fai una promessa solenne, Alessandro. Prometti a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera di non prendere un Daspo.
Mai preso, mai preso Daspo in vita mia, quindi.
Qualcuno potrebbe obiettare.
Io cara. Però amo, io amo
i filmati, abbiamo sì,
io amo le mie squadre. Beh, certo, io amo le mie due squadre, la Juventus e la Libertas, quindi le amo a prescindere dall'allenatore, dalla proprietà. Sì. Beh, non tutti amano così, perché c'è chi ama se c'è un allenatore, se c'è un altro un po' di meno, se c'è una proprietà un po' di più, se c'è una un po' di meno. Guarda, se c'è una ricetta, voi che sono in pochi, lo so, mandatemi, anzi no, non mandatemela, sono contento di amare a prescindere dalla mia squadra, da chi la guida sulla panchina, da chi c'è in campo, che io la amo a prescindere.
L'ascolto perché noi siamo arrabbiati invece, Andrea?
Perché non c'è invitato?
Ma cioè, voi non venite?
Oh, guarda là, va. Il mare si vede.
No. Marangio, tu sei di mare anche perché sei parte in causa. Ci ha mai invitato?
Mai.
Mai. Venite un sabato a Livorno, andiamo a vedere la partita del basket.
Mai.
Casa mia e casa vostra.
Ma questo è facile a dirlo così.
No. Esatto,
comunque esatto. È vero, fatti il mare è qui no. sul fondo.
Lo vedo.
C'è il mare.
Si vede.
Casa mia e casa vostra.
Prof.
Ma sei a Sassuolo? Qualcuno è a Sassuolo alla Reggio Emilia per la partita col Sassuolo? Chiedo.
Sì. Allora, io devo essere a Empoli, poi purtroppo non sono andato per problemi alla schiena. Antonio Paolino, sì, il direttore. Perché?
Ah, quindi ci si... No, per sapere. Per sapere se c'è una presenza di Radio Bianconera.
Ci sarà.
Dato che ci sarà. C'è queste trasferte, qualcuno mi ha detto no, Santarelli ha marcato qui. Che succede?
Veramente triste, ragazzi, sta male. Tra l'altro, insomma, vabbè, poi ti racconterò che c'è stata una complicanza alla schiena. Tu perciò lo vedi seduto. In realtà non è seduto su una sedia normale. Detto questo, caro Andrea, ci devi dire che tu che sensazione hai avuto quando hai avuto come si affida a gesti scaramantici nascosti. Quando hai visto che hanno spostato tutto a Roma, che hai pensato? Al volo.
Pensato a un grande rammarico. Un grande amarico perché la Juve, l'abbiamo detto la settimana scorsa proprio con Alessandro, se ti ricordi, la Juve aveva la possibilità di far saltare il sistema e invece ha deciso altro. E ne abbiamo parlato la settimana scorsa perché la settimana scorsa ci sono state le parole di Seferin, no? Che ha detto chi si comporta male viene comunque punito, ma attenzione, dice, non è che noi avevamo punito, noi... dice avevamo punito anche il City, ma il City è andato al TAS di Losanna e ha vinto il ricorso. Che per esempio, Dilella,
per favore, smettila
fare.
Perché mi dai coltellate così. Smettila, mi racconti la verità.
No, però...
Mi alzo.
No, sì, guarda. Perché, vuole dimostrare che non è inchiodato.
Sono però, coltellate, no, Andrea. Lo so.
No, hai ragione, ma anche per me. E io veramente ho un forte rammarico perché da questi microfoni. Tutti, noi tre presenti, sicuramente, le nostre amiche e i nostri amici ricorderanno. L'abbiamo scritto sui social, l'abbiamo scritto su Bianconera News, l'abbiamo detto, urlato a squarciagola in diretta su Bianconera TV, su Twitch. Cioè, queste sono cose per me inaccettabili. Inaccettabili perché quando dopo X mesi passi da una procura a un'altra, allora dovresti rimettere in ballo tutto. Non lo puoi fare perché, ripeto, la Juve purtroppo ha deciso di non difendersi in tutte le sedi. Ha deciso un'altra cosa, l'ho detto la scorsa settimana, lo ripeto oggi, per vostra fortuna io non ho né azioni né titoli né ruoli nella Juve, però la domanda di Vincenzo non è pertinente di più. Perché a me mi dà un grande rammarico, e dico rammarico perché siamo in fascia protetta, ma se un po' mi avete conosciuto sapete un po' cosa, perché sì, per me sì. È una roba che io non posso dire un'altra cosa perché ho paura, cioè non è che ho paura, prenderei una querela al 200%, però mi fa capire delle cose,
sì.
E ho ascoltato, ero prima del collegamento, qualche messaggio di qualche amico che ha inviato. Come facciamo a dirgli che ha torto? Questa è la mia opinione.
No, non glielo puoi dire, Vince.
Capito? Non glielo puoi dire, perché perché ci sono tante cose.
L'unica cosa che possiamo fare oggi, Andrea, poi magari Vincenzo,
sì, andiamo con un po' di amici. Sì.
L'unica cosa che possiamo fare oggi è provare a voltare pagina e guardare avanti. È l'unica cosa che possiamo fare, perché non li puoi dire. Vincenzo, tra l'altro, poi ha fatto un'introduzione perfetta dove ha ricordato tutti i passaggi. E allora a quel punto dici: beh, come fai a questi tifosi a dirgli che non hanno ragione? È impossibile, devi soltanto provare, Andrea, a guardare avanti.
Basta. Sì, no, ma hai perfettamente ragione, e la penso anch'io così. Però ecco, se la domanda è: ma che ne pensi? Io penso che c'è un grande rammarico, e ripeto, c'è una grande anche rabbia, sotto tanti punti.
Sì, anche grande rabbia. Ci vogliamo andare a sentire?
No, ma rabbia, sì. Rabbia, aspetta, perdone, perché io comprendo i tifosi.
Certo.
Cioè, i tifosi fanno trasferte, pagano il biglietto.
Bravo.
Aspetta, molte volte per le esigenze televisive, tu compri il biglietto, prenoti l'hotel, eccetera, gliela spostano. No, l'anticipo, il posticipo, perché per tutti i motivi che volete. Cioè, per me sono degli eroi, ma io non sto scherzando. Sono degli eroi chi fa sta cosa. E hai ragione, Alessandro, la penso con te, bisogna guardare avanti, però anche qua.
No,
guardiamo avanti, ma sempre con le antenne dritte, perché io ripeto, un'altra volta, succedesse un'altra volta, perché se mi tratti male una volta è colpa mia. È colpa tua, scusa. Se mi tratti male due volte, forse è ancora colpa tua. Dalla terza volta un po' è colpa mia. Perché, voglio dire, no? Cioè, io se rimango inerme, no? Se no c'è la sensazione che tanto si può fare di tutto. Ma di tutto non si può fare.
No, già. No. Sentiamo un po' di risposte dei nostri amici, perché nel frattempo Andrea, oltre a parlare di queste sensazioni che hanno fatto arrabbiare tanto, infatti lo sentiremo anche dagli audio che arriveranno, poi abbiamo anche chiesto, tornando un pochettino sul campo, che voglia c'è di rinnovare eventualmente Ken e Rabiot. Per adesso al massimo rinnoverebbero Rabiot, ma al massimo la maggior parte non rinnoverebbe nessuno dei due. Poi ci dice anche la tua e soprattutto come si sta lavorando in tal senso. E poi Alessandro ha messo virgola: qual è il giocatore che in questa prima parte di stagione vi è piaciuto di più? E andiamo anche a leggere e sentire un po' le risposte. Vai con un treno di note vocali, Fede.
Sono Carmelo da Avellino.
Ciao Carmelo.
Io rinnoverei tutte e due, poi in seguito si vede se conviene tenerli, conviene venderli. Non rinnovare significa perderli a parametro zero, e poi non ci guadagni niente.
A meno che non li vendi, ma difficilmente penso che Ken abbia mercato, no? Poi non lo so se...
Ma anche Rabiot, no? Rabiot non si fa vendere... Ma no, io parlo solo di Rabiot in questo caso. Mm. Rabiot non si fa vendere con un anno solo, no? Anche no, perché certo. Lui a zero può prendere molto di più.
Certo, eventualmente, esattamente, per cui... più la mamma. Ancora, Fede?
Esatto, quello sempre.
Certo.
Ciao ragazzi, Andrea da Milano.
Ciao Andrea.
Il 3-4-3, con due soli centrocampisti centrali, vuol dire che gli attaccanti devono fare un grandissimo lavoro di aiuto. Al momento la Juventus non è pronta negli attaccanti per adottare questo modulo. Forse lo sarà fra qualche mese, ma il modulo più adeguato per questa squadra è 3-5-2. Piacerà poco, ma è il vestito più adatto alla Juventus.
E purtroppo, secondo me, è una grande ragione.
Guarda, ne parlavamo
però...
anche... Vai,
Andrea. No, però... Allora io seguo questa strada, no? Però allora 3-5-2 vuol dire che in estate si è lavorato poco sul cambio di modulo, no? Perché noi siamo abituati a vedere Allegri, chi ricorda la prima esperienza, non questa, perché questa mi sembra la brutta copia, per ora è la brutta copia del grande allenatore che è Massimiliano Allegri, questo è il mio parere. Ma anche proprio a livello di gioco, a livello di anche tenuta dello spogliatoio. È vero che aveva altri giocatori, però secondo me dal punto di vista del gioco ha avuto un'involuzione da dopo Cardiff clamorosa, e ancora peggio la seconda parte della sua esperienza, cioè da quando è tornato sulla panchina. E mi dispiace molto, perché secondo me Allegri ha tante qualità, basta solo che si ricordi, è come se le avesse messe dentro un cassetto che non riesce più a trovare. Perché basta ritrovare quel punto del cassetto, aprire il cassetto e ritrovare le qualità. Cioè, perché Allegri non è uno scappato di casa. Però l'involuzione grande che ha avuto, tolgo la seconda parte dello scorso anno, perché c'è stata la penalizzazione, eccetera. Ma altrimenti Allegri, basta solo il palmarès, ha fatto un grandissimo lavoro e è comunque un grande allenatore. Oggi, ad oggi, non lo è più. Ad oggi, poi magari...
Magari lo ridiventa.
Ma magari, mi permetto soltanto di aggiungere, poi andiamo dagli altri amici, a quello che dice sì. Andrea, che condivido, che poi bisogna avere anche gli ingredienti. E oggettivamente la squadra che oggi ha Allegri... E ieri ho lanciato una provocazione, ti ricordi, Vincenzo, sì, quando ho detto che forse non gli è stato fatto mercato, perché qualcuno dice prendi 9 milioni l'anno, bene, allora ti prendi oneri e onori, non riesco a mandarti via, bene, non ti faccio mercato. È una provocazione cattiva.
È
questa,
nata, Andrea, nata da una
e
domanda.
Ti chiedi questa squadra qua.
Esatto, nata da una domanda che abbiamo fatto e che ti rifarò anche a te, non rispondi subito, ci sentiamo degli audio e poi mi rispondi. E la domanda è stata: ci fate tre nomi di giocatori tecnicamente forti della Juventus? Ti assicuro che ne è uscito a stento 1/2. Poi ci dici tu tecnicamente la Juventus quali giocatori forti ha, ma proprio parliamo di livello di cifra tecnica importante da Juventus. Fede, sentiamo un paio di audio.
Ciao ragazzi, è sempre forza Juve, purtroppo questo campionato lo dobbiamo abbandonare. Andiamo alla Premier League o in Francia o in Svizzera.
Questo.
Purtroppo la cosa è diventata troppo
Losca, dai.
Troppo forte.
Troppo losca.
Ok.
Vai. Ci seguo. Fai Fede un altro e poi la risposta.
No, mi era venuto un colpo perché dico che
no. Anch'io. No, era per la questione che io ho detto, io li porterei fuori a sto punto. Vai. Perché te l'hanno presa in giro, ragazzi, e lo so. No, però so
no,
che...
no, perché molti me l'hanno fatta la domanda.
Ma avevano raccolto informazioni,
Mi io dico. Sai dove andrei? Io MLS.
Non lo so.
Non lo sai?
MLS. No, io
allora, un uccellino che è all'ascolto, peraltro, se non ricordo male, mi disse che in realtà, ovviamente con molto, molto, proprio così, sondaggio molto labile, ci si era informati sulla Ligue 1, se c'era la possibilità di portare la Juventus lì.
Ma non c'è assolutamente una maniera per solo, ma non solo. L'unico modo per cui tu puoi portare fuori una squadra è se fai la Superlega.
Lo so.
Aspetta, ma stiamo sempre parlando di competizione europea. Cioè tu non puoi decidere di uscire dalla tua federazione di appartenenza, in questo caso la Federazione Italiana del Gioco Calcio, e facente parte, tra l'altro, sotto il controllo dell'UEFA, non puoi, ok? Non si può proprio, quindi, per carità, io non so nulla di questi sondaggi,
però vabbè,
l'unica cosa che puoi fare... No, ma non puoi cambiare nazione, dai. Cioè, no, per cambiare tutto, devi fare un'altra competizione, che però non è italiana, è una roba europea. È un altro discorso.
Fede.
Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Bianco a Brescia, ma siciliano. Ragazzi, voglio fare una domanda così da ignorante alla materia. Ma dico, se io denuncio, cioè faccio una denuncia per uno che a me non mi compete, in questo caso la giustizia di Torino, ma la legge dov'è che questi non pagano? Perché questi dovrebbero pagare. Come fanno ad aprire un processo? Perché un processo poi impegna giudici, procuratori e avvocati. Cioè sono soldi dello Stato, soldi degli italiani. E questi si possono permettere per una sua goliarderia di aprire un processo così quando non gli compete. Ma questi, a prescindere se il processo verrà riaperto e si farà e la Juve verrà condannati, ma intanto loro dovrebbero pagare. Perché loro hanno aperto un processo che magari i processi più seri di quello sulla Juve a Torino li hanno messi da parte per indagare un processo che a loro non li competeva.
Diciamo che la domanda è molto pertinente, aggiungo, bisognerebbe anche chiedere se hanno avuto un piccolo rimorso di coscienza tutti quelli che hanno fatto uscire dalla procura valanghe di intercettazioni che sono finite sul Corriere della Sera e sulla Gazzetta dello Sport. Un minimo di rimorso di coscienza ce l'avrei, però evidentemente, e anche lì forse bisognerebbe aprire un'indagine interna all'interno della procura, come fece il buon procuratore di Perugia, adesso mi sfugge il nome, sulla vicenda di Suarez, che chiuse che fece una che è napoletano peraltro, adesso mi sfugge il
Cantone?
Nome
Cantone.
Raffaele Cantone, alla prima uscita di una intercettazione che finì sul giornale, chiuse, secretò tutti gli atti. Invece a Torino più uscivano, più li mettevano in mano ai nostri colleghi, che ovviamente pubblicavano e poi facevano anche il sorrisino, ah come siamo grandi, come siamo bravi, e più li battevano alle mani. Invece altre procure, evidentemente più serie, chiudevano rubinetti.
Che dire, guarda, io credo veramente che questa, ne parlavamo prima con Giorgio Spallone, è proprio l'occasione per smantellare tutta la giustizia sportiva, ma ovviamente non verrà fatto, però è proprio l'occasione per dire: vi rendete conto di quello che avete fatto? Perché Andrea, lo dicevamo prima, non è che hai condizionato gravemente della cosa che ci interessa di più la Juventus, tu hai condizionato tutta la stagione scorsa.
Ma ecco perché il rammarico che dicevo prima e la rabbia, perché tu c'avevi il coltello dalla parte del manico, perché vedi che allora io dico sempre una cosa, no? La verità ci mette sempre di più, no? La verità ci mette di più sempre ad arrivare rispetto a altre situazioni, però arriva sempre, ci possono volere anni. E guarda, l'amico dice un messaggio veramente, cioè è un mattone questo messaggio che ha mandato, ma ripeto, come facciamo a dirgli che c'ha torto? Perché ripeto, tu avevi la possibilità veramente di cambiare tutto e avevi il coltello dalla parte del manico, perché tanto quando tu hanno deciso, si è deciso, qualcuno ha deciso, una serie di mettetelo voi, ha deciso di metterti con le spalle al muro, tu tanto da perdere non c'hai più niente. E quando io non c'ho più niente da perdere, perché tanto avete deciso che non devo fare le coppe, che non devo, cioè voglio dire, ci sono fior di filmati che ci hanno mandato anche i telegiornali nazionali, che deve sotto quella squadra lì, che non deve andare nelle coppe, eccetera. Ragazzi, la verità poi arriva, vedi che poi non è competente e si sposta al processo, poi vediamo. Cioè, ma... da una parte, senti la follia, sì. Lo sottolineo. Da una parte, converrebbe quasi che le persone che sono accusate fossero poi dichiarate colpevoli. Perché tu pensa, come invece credo io, che siano innocenti. Ma, cioè, vi rendete conto?
Ma è una follia.
No, ma infatti è quella la cosa.
Vi rendete conto?
La cosa...
Beh, cioè, dopo 10 anni...
Sì.
5 anni, 3 anni, esce fuori che io sono innocente.
Ma
veramente,
vabbè, ma tanto...
E tanto hai rovinato, la reputazione delle persone, la carriera, eventualmente, magari qui parliamo di altri livelli, no. Però io parlo, guardate che il tema della giustizia non è solo sportivo, è proprio un tema sociale.
Vabbè, ma calcio, Andrea, ma di che parliamo? No, abbiamo l'esempio di Calciopoli.
Esatto, e esatto, che racconta bravo, proprio tutto. E da lì parte tutto. Allora, facciamo così. Ci sono ancora tante note audio, tante cose. Ci fermiamo, ci facciamo l'ultima mezz'ora
tirata
insieme.
Sì, io però lancio anche il terzo.
Quanta
terzo
roba vuoi lanciare, Santa? Ancora dobbiamo finire il secondo. Vai,
ho
lancio,
lavorato
vai.
Tutto il giorno.
Hai ragione. Vai. Sta tutto sudato. Rispondi a Claudio che ti ha dato già per derby, già fatto. Derby già è fatto, quindi lui già sa il risultato. Lui ha detto che dovevi tornare dal derby, che oggi tornavi dal derby, quindi lui, per lui già si è giocato.
Noi la libertà, se Marangio, anche te ti vive la libertà, mi sembra.
Sì, sì, ma per solidarietà verso quell'uomo lì. Sì,
Io vi ho chiesto il giocatore che vi è piaciuto di più in queste prime stagioni di campionato e tra un po' Marangio legge, mi dite invece quello che vi ha deluso di più in queste prime stagioni di campionato.
Chi ha deluso di più? Bello, Quadrado a me mi ha deluso di più. La famiglia, ragazzi, la famiglia, la famiglia.
Il circo è bellissimo.
La famiglia, ragazzi.
Voi vi
la
dovete
famiglia,
innamorare. Poi voi, ognuno si innamora di voi. Vi dovete
maglia,
innamorare del club.
La maglia è basta. La maglia è basta.
La Juve resta.
Un anno! Resta un anno là, la famiglia! Passa. Si è venduto per un anno. Torniamo tra poco, che è meglio. Gli baciava la maglietta.
Oh. Due colori, due voci.
Allora, quindi insomma Alessandro vuole sapere, oltre al giocatore che vi è piaciuto di più in questa prima parte, anche il peggiore. Allora io vado a leggere un pochettino. Vlahovic anche e soprattutto per un atteggiamento diverso rispetto allo scorso anno, dice Mario da Ciampino, per quanto riguarda quelli che gli sono piaciuti di più. Andiamo a leggerne altri ancora, dicono Vlahovic. Sono Angela sempre presente, io rinnoverei sia Ken che Rabiot, ma in questo inizio campionato mi è piaciuto tantissimo Federico Chiesa, tanti complimenti per la vostra competenza, grazie, e saluta anche il prof di Lella oltre che Alessandro Santarelli. Allegri l'ha detto domenica che se hai una pistola e devi fare la guerra che hai armati, devi attaccare, devi adattarti alla sua strategia. Vincere non significa essere bravi, altrimenti dovremmo dire che Mazzone è stato un pessimo allenatore, visto che non ha mai vinto nulla. Allegri è stato semplicemente fortunato trovandosi nel posto giusto al momento. Già
non sono d'accordo.
Tiziano da Milano, lo so, e neanche
no,
io.
No, guarda, per carità, io non sono d'accordo per una cosa. Se noi critichiamo oggi Allegri, io sono il primo, attenzione, che non l'avrei ripreso, non lo vorrei vedere più sulla panchina della Juventus. L'ho detto anche l'anno scorso, anche se avesse fatto miracolosamente l'accoppiata campionato Europa League, cosa che comunque non ha fatto. E se lo critichiamo, non possiamo non elogiarlo per il lavoro che ha fatto nella sua prima esperienza. Cioè, non possiamo, se no, l'analisi, almeno questo è il mio parere, non è corretta.
Allora, giochiamo per arrivare settimi. Giochiamo per arrivare settimi, ottavi. Ci sono allenatori che sono di tale livello, tale categoria, sono bravissimi magari nel salvare la squadra, magari nel portarli oltre il loro massimo rendimento, ma sono società medio-basse, e ci sono allenatori che sono allenatori vincenti. È semplice. C'è poco da fare, ci sono i vincenti e non i vincenti. Allegri è un vincente, piaccia o non piaccia è un vincente, ma li devi dare la
fatta, perché se no... Anche Mazzone è stato fatto passare inopinatamente come difensivista, ma andatevi a vedere il Bologna di Mazzone. Guardate che Guardiola, che non è l'ultimo scappato di casa, è uno dei più grandi allenatori, penso, della storia del calcio, anche come innovazione, come idee, poi magari non sempre ha vinto, per esempio la Champions l'ha vinto ultimamente, eccetera, erano anni che non la vinceva. Però voi sentite Guardiola come parla di Mazzone, cioè Guardiola che apprende dei concetti tattici da Mazzone. C'aveva il pressing, guardate, Mazzone è stato un allenatore molto sottovalutato in Italia, però non è che Allegri è il nulla. Purtroppo noi abbiamo, almeno io ho davanti gli occhi la prima esperienza di Allegri. Io parlo anche di gioco, di livello di gioco, di costruzione della manovra, di andare al tiro, e io vedo che questo Allegri è la brutta copia di quello che Allegri è stato alla Juve.
Sono assolutamente d'accordo. Poi ci rimetto la differenza dei calciatori, perché purtroppo
quello ci sta. La costruzione no.
Ma che Allegri non doveva ritornare alla Juventus, l'abbiamo detto mille volte, è stato un errore riprenderlo. È una follia fargli un contratto di 4 anni a quelle cifre lì.
Assolutamente. Ma io, sai cosa, per esempio, accetto pochissimo? Cioè, che sta squadra c'ha la precisione dei passaggi tra l'83-84%. Con Pirlo, che è un neofita, io parlo di precisione dei passaggi, quindi non è che dici c'avevi Ronaldo, no?
Ci si allenava di più e meglio.
È questo che io non sopporto, perché voglio dire, io non ci sono io sulla panchina che dice vabbè, non sai fa niente, per dire, no? Non ci sono io sulla panchina, c'è uno che ha vinto 6 scudetti, ha fatto 2 finali di Champions, ha vinto Coppa Italia, Supercoppe. Il fatto che la squadra giochi una precisione dei passaggi dell'85%, se sei la Juventus, non è accettabile.
Sono d'accordo. Il più deludente per me è stato Miretti. Non segnerebbe nemmeno se tirasse con le mani. Massimo da Cumiana. Cambiasso e Vlahovic migliori, anche se ha sbagliato il rigore a Empoli. Bremer mi ha stupito in negativo. Netta difficoltà con Beto, oltre al solito Alexandre. Va bene. Purtroppo, sino ad oggi, la vera delusione è stato Paul Pogba. Lui è l'unico che può trasformare questa squadra. Speriamo che mi faccia cambiare opinione. Ne gioverebbero tutti, sempre e solo. Forza Juventus, Baggio Baggeri. Sentiamoci 2-3 note vocali. Dai, poi sentiamo anche qual è i voti di Andrea Di Lella.
Santarelli, Vincenzo e Andrea, sono Ottavio della Sardegna.
Ciao.
Parlando di quello che ha detto Di Lella, vi faccio questo esempio. So che non è una bella cosa, però vi faccio questo esempio, se potete mandarlo in onda.
Eccolo.
L'amico di mio padre è stato condannato nei tempi bui dell'anonima sequestro, è stato condannato a ben 30 anni di reclusione da innocente. Chiamati tutti i testimoni, hanno detto a chiare lettere nettamente che lui si trovava in quel preciso momento, quando è stato fatto questo fatto, si trovava in compagnia di 30, 40, 50 persone, perché era una festa del suo paese, e non è stato ascoltato niente. Era stato deciso di condannarlo, perché anche è stato messo l'avvocato più bravo che c'era negli anni in Sardegna, e ha detto è inutile, stiamo perdendo tempo e soldi. Ormai è stato già stato deciso che tu devi essere condannato.
Pensa un po'.
E così è stato. Mamma mia.
Pensa un po', non è una testimonianza
inquietante,
sì, agghiacciante,
come la Vespa che sta rincorrendo Santarelli.
Sì, io devo capire perché nel mondo ci sono le Vespe.
È perché servono, Santarelli, non le puoi uccidere. Devono impollinare l'ecosistema, sì, lo creano anche loro.
Le Vespe, anche loro.
Va bene, servono sicuramente.
A qualcosa servirà. Non ti muovere che ce l'hai sul collo.
Si arrabbiano. Non l'ho detto che darei fuoco alle Vespe, scusate.
Però l'hai fatto, quindi quindi Federico
ormai vige il politically correct, non si può più di nulla. Viva le vespe, viva le vespe.
Mo ti pungono. Vai Fede,
ma se
vai.
Te ne va,
vicino
guarda.
Alle persone sono un po' fastidiose, questo possiamo dire.
No, non si può più dire nemmeno quello. No, cioè è vicino intorno.
Ma figurati. Vai Fede.
Vabbè. Ti vuole bene.
Sì. Spegni l'inquadratura di Santarelli.
Sì, levati l'inquadratura perché sono oggettivamente in difficoltà.
Allora, noi stiamo vincendo adesso queste piccole battaglie che non ci porteranno a niente, perché qua abbiamo fatto il patteggiamento. Le stiamo vincendo perché abbiamo fatto il patteggiamento. Cioè, non so se capite.
Sì, ho capito.
Se la Juventus non avesse patteggiato, in Italia ci sono dei poteri. Quindi, se la Juventus non avesse patteggiato, attraverso questi poteri che si esprimono tra la magistratura, la politica, i grandi potentati economici e mediatici, magari queste piccole battaglie non le avremmo viste, ma ne abbiamo già avuto la dimostrazione, non avete imparato con Calciopoli. Allora, finché si è trattato di condannarla dal punto di vista sportivo, la Juventus è stata condannata senza possibilità di appello. Sono partite tutte le prescrizioni e poi, quando ha potuto vincere qualche battaglia che non avrebbe in nessun modo cambiato quello che è già stato, cioè la retrocessione della Juventus in Serie B, allora l'ha vinta, tipo il processo di Moggi contro Gianfelice Facchetti, o che so, la prescrizione dell'Inter, dove magari Palazzi l'avrebbe anche condannata, però arriva la requisitoria una settimana dopo l'intervenuta prescrizione.
È interessante anche questo aspetto. Sì, pensa che c'è un fenomeno che oggi, perché poi vedi, mi ci tirate per i capelli, che è un fenomeno che oggi ha scritto su Twitter, che dovrebbe fare il giornalista come noi, ma dal quale io mi allontano veramente, poi della città di Vincenzo lui lo conosce, che i poteri forti hanno deciso che non si può indagare e quindi si allontana da Torino il processo. L'ha scritto, è su Twitter, eh?
Sì, vabbè, è su Twitter. Ne stiamo parlando proprio da denuncia. Beh, quasi.
Tu sai chi è Vincenzo?
Sì,
no, io non lo so, però adesso mi hai dato la dritta, adesso vado a cercare. Dopo lo vado a
io
cercare.
Spero che su questo gli amici di Identità Juventino possano intervenire, perché secondo me
lo giriamo. Guarda, lo giriamo.
Anche se oltre agli amici di Identità Juventina dovrebbe intervenire
l'ordine. Sì.
No, perché lì, perché guarda che basta la prima.
Ammesso che non l'abbia cancellato,
basta la prima.
No, vabbè, io sto riverificando.
Però ricordate che basta la prima,
sì, sì.
Perché poi quando basta la prima, nel senso, se ci sono scritte cose da querela, perché queste che hai letto, Alessandro, che ci hai detto, queste sono cose gravissime. Cose gravissime. Quindi, secondo me, ne basta una che poi la gente si ammorbidisce un po'. Non perché una persona non possa esprimere la propria opinione, ma l'opinione è una cosa, scrive delle cose che ha letto Alessandro, che ci ha detto Alessandro, è tutt'altro, eh.
Giramelo Ale, perché io non lo trovo, magari se ce l'hai salvato
mi sa
tu.
Mi sa che è stato tolto.
Vabbè, controlliamo e vediamo. Un'altra nota audio, poi la risposta di Dilella.
Poi dici nome.
Buonasera ragazzi, sono Antonio. Un abbraccio a tutti e al grande prof. Ciao. Dilella. Vorrei chiedervi, viste le condizioni precarie di Pogba, io prenderei Pereira, svincolato dall'Udinese. Andate a vedere i numeri della scorsa stagione. Ha giocato tanto, ha fatto 5 gol e 8 assist, è integro, non ha avuto grandi problemi fisici. Io lo prenderei per un anno.
Allora, posso rispondere?
È stato tolto, evidentemente qualcuno mi ha suggerito di togliere.
Ecco, vedi. Vedi.
Io non so chi
peccato,
sia.
Peccato, dovevi catturare la prossima volta, perché ne poi dopo...
Anche perché poi risulta pure se uno cancella un post, certo. Che poi questo non viene, questo non, così, non lo dice quasi, cioè lo dicono un pochi, però non è che voi pensate che diffamate le persone e poi cancellate.
No, l'ho trovato. C'è sempre. Poi te lo giro.
Santarelli, tu hai la pietra filosofale tra le mani, quindi vabbè, vedete. Allora, diciamo che ad oggi, almeno per quello che mi risulta, ad oggi non c'è l'intenzione di pescare dagli svincolati. Pereira, tra l'altro, è già stato alla Juve. Ricordiamo però che i giocatori vivono due tipi di situazioni, campo e fuori campo. E qua mi fermo. Quindi, comunque, ad oggi non c'è almeno
io il giocatore che mi sarei andato a prendere, l'ho detto, era Guendouzi. E qui penso che...
Tanto guardate il telefonino tutti e due, ditemi se è questo. Che lo giriamo subito poi.
Sì, è quello, è quello.
Ok, perfetto.
E è per questo che ieri ho fatto quella provocazione dicendo che secondo me la proprietà o la società, fate voi,
ha lasciato Allegri cuocere in questo brodo, perché che la Juventus oggi non riesca ad investire 15-20 milioni per prendersi un giocatore come Guendouzi, che non ti cambia la vita, ci mancherebbe altro, ma che, viste le condizioni di Pogba, ti poteva aiutare ad avere una soluzione in più a centrocampo, beh, mi sembra veramente strano. In un mercato dove tu hai speso 12 milioni per UEA e 7 per Milik, zero, basta. Ecco, allora Pereira, per carità, è stato un giocatore, ma se uno, ragazzi, è svincolato, ci sarà un motivo perché è svincolato, però gli ultimi giorni di mercato, io un tentativo per questo tipo di elemento che ti sarebbe servito tantissimo a centrocampo, io l'avrei fatto, perché ripeto, con tutti gli zero alibi che ha Allegri quest'anno, però io non posso mettermi le mani davanti agli occhi, non posso dire che ha un centrocampo forte, perché poi possiamo dare tutte le colpe del mondo all'allenatore, ma voi mettetevi su quella panchina con questo centrocampo, poi ne ragioniamo, poi che la squadra debba essere più propositiva, debba affondare di più il colpo, debba essere più nella metà campo avversaria, sono strada d'accordo, però voi fatemi il centrocampo con Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti e McKennie, poi ne riparliamo, e tengo fuori Pogba, perché Pogba sappiamo che non c'è.
Prof, mi dici qual è il giocatore che ti è piaciuto di più e quello che ti ha deluso di più di questo inizio stagione?
Te ne faccio due che mi sono piaciuti di più, Danilo e Rabiot.
Ok.
Perché sono stati due giocatori molto concreti. Mm. Molto concreti, secondo me. E al di là del gol, nel senso, Danilo ha segnato a Empoli, ma i gol li lascio. Quello che mi ha non deluso, ma dove ci vuole ancora un po' per carburare, per farlo integrare meglio, è UEA. Timo di UEA, che ancora mi sembra un po' un pesce fuor d'acqua. Anche se lui ha delle qualità, ha della progressione, insomma, un bel cavallo lì sulla fascia.
Sì,
però,
sì.
Però ancora mi sembra non sia proprio il
anche bravo, a me, lo sai. A me, per esempio, a Udine, che fu un bel primo tempo, molti erano contenti della prestazione della Juventus, eccetera. Io di alti e bassi ho visto UEA, perché a volte lo cercavo molto alla ricerca di una posizione, di un'identità. E infatti, secondo me, non è un caso che non abbia poi giocato. È vero che ha preso anche una botta, eccetera, però lo vorrei vedere in maniera diversa, ecco, e secondo me ci vuole un po' di tempo per farlo adattare. Detto questo, Fede, un altro paio di audio e poi il rush finale con il prof.
Ciao ragazzi, Marco da Rocca di Babaroma. Sempre forza Juve come sempre, e vi volevo dire una cosa, cioè più che altro la mia è una domanda, perché ho ascoltato un noto giornalista sportivo, non dico il nome, non gli voglio fare pubblicità. E questo noto giornalista ha detto che la giustizia sportiva, il giorno in cui la giustizia sportiva potrà accadere, sarà il giorno se Giraudo vincerà la causa. Questa è una domanda che vi pongo, anzi vorrei anche sapere il perché, nel caso che, ok?
Fino non so a fine. Rispondere.
Ciao.
Non so
perché
rispondere.
Credo sia andato alla Corte di Giustizia Europea, quindi se cambia quel lato lì, perché Giraudo è stato, se non vado errato, però scusate se invece mi esprimo e dico una cosa che non è esatta, mi sembra sia stato radiato probabilmente anche lui.
Mi pare, sì.
Sì, sì.
Però lui è andato fino in fondo e credo che questo sia al CEDU l'ultimo grado di giudizio. Se dovesse vincere lì, è chiaro che magari lì poi, no? Ecco, le cose arrivano 20 anni dopo, però poi qualcosa penso che potrebbe succedere.
Ma vedi, dico a questo amico che manda un messaggio interessante, non ci sarebbe bisogno di cancellarla o aspettare Giraudo, bisognerebbe che le istituzioni calcistiche,
bravo,
si impegnassero oppure li interessasse modificare determinate situazioni, ma evidentemente non gli interessa e gli piace così, ecco perché il ritorno, forse abbiamo sbagliato su alcuni toni che abbiamo utilizzato, sul concetto del famoso bacio di Buffon a Gravina, ecco perché a me quel bacio dà fastidio, perché quei personaggi sono quelli che potrebbero cambiare la giustizia sportiva, evidentemente non lo fanno, quindi detto che Buffon fa bene a baciarlo, che Buffon è andato alla nazionale e rappresenta la nazionale, siamo tutti contenti, però io in Gravina vedo quel tipo di personaggio che potrebbe cambiare la giustizia sportiva ma non la cambia, in Gravina vedo quello che tutto sommato gli è stato bene affossare la Juventus, ecco perché dico che non ci sarebbe bisogno di andare alla Corte Europea e aspettare Giraudo, se si vuole si può, evidentemente va bene così.
Ancora Fede? Così cerchiamo di smarrire.
Beh, ragazzi, io a questo punto me lo domando, ma a che cosa serviva una nuova dirigenza, trovare dei tecnici, dei grossi avvocati, dei grossi commercialisti, quando la decisione era quella di lasciare tutto così com'è, assorbirsi diciamo le offese e tutto ciò che è derivato da questa storia, e non lottare. Cioè, ma mettevi Brambilla, un tizio qualsiasi, lo mettevi là, gli diceva vabbè, ti do la carica, fai questo, fai quello e chiudiamola qua perché non andiamo avanti.
Perché forse noi su questo dobbiamo pensare che in realtà loro hanno lottato, hanno combattuto, a noi, noi poi vediamo il ruolo,
la parte finale, la fine. È certo,
evidentemente è certo. Dobbiamo pensare che non è stato così.
No, per forza. Intanto io ho girato quella segnalazione.
Qualche appiglio ce l'aveva, possiamo dire che qualche appiglio ce l'avevano per fare, e hanno deciso un'altra cosa, quindi nella piena legittimità.
Noi non
qualche
siamo
appiglio
abutati,
c'era. Qualche appiglio sì. C'era.
Qualche appiglio, ma soprattutto perché Andrea venivamo dal 2000. Guarda, noi prima abbiamo avuto l'avvocato Spallone che ha detto delle cose molto interessanti.
Grande professionista.
Il problema. E il problema, perché lui alla fine ha detto: ma tutto sommato, poi il patteggiamento riesco anche a capirlo, spiegando che il patteggiamento non è un'ammissione di colpa, anche se nel sentimento popolare è passato l'ammissione di colpa. Però lui dice: alla fine, guardando un pochino più là, io capisco. E mi rendo conto di quello che dice l'avvocato. Il problema è che noi veniamo da Calciopoli. Non ci fosse stato il 2006, forse avremmo visto questa situazione in una maniera diversa. È che noi abbiamo ancora le ferite del 2006. Ecco perché, sì. Giustamente, come dice Andrea, volevamo andare a fare la guerra. E invece non siamo andati a farla, magari questa volta giustamente, mentre nel 2006 proprio ci siamo messi proni.
No, beh, nel 2006 dai, la storia più o meno la sappiamo, quindi evitiamo anche di entrarci di nuovo dentro, perché,
tanto sono passati,
lo so, però hanno quasi 20 anni, però hanno pagato i tifosi della Juventus,
sì ma a pagare pagano, esatto, come qui a pagare pagano sempre i tifosi della Juventus, sia però, in termini di immagine, sia in termini di passione, sia in termini di stagione, è chiaro.
Però secondo me sta vicenda ha fatto pagare anche qualcun altro, perché dici. Vedete, no? Io se non vado errato, perché ho letto una serie di posticipi, e vedo che la Juve gioca sempre la sera.
Sì, ho visto.
La Juve non c'ha le coppe, quindi perché deve giocare sempre
la Juve? La Juve gioca sempre sabato sera o domenica sera. Poi improvvisamente
le prime giornate, capito?
Sì, poi improvvisamente a dicembre si fa 3 venerdì sera, guarda caso sempre in prime time, perché? Perché la Juventus fa 500.000 ascolti, ragazzi, cioè non è che ci giriamo intorno, e anche qua vabbè, no, mi taccio perché non bisogna rispondere,
no, sennò poi diventiamo,
ai pusillanimi, lasciamo perdere
i 6.000, certo.
però perché la Juventus va in prime time? Perché fa 500.000 ascolti? Perché
è la squadra più seguita. Perché la squadra più seguita? Perché se c'è un'altra squadra che magari non è un top club e io devo vendere gli spazi pubblicitari, se c'è la Juve posso fare un prezzo, e se c'è gioca Di Lella, Santarelli, Marangio, ne faccio un altro. E dai.
Oppure l'altro aspetto è, siccome si sono accorti che i tifosi della Juventus in tanti non vedono più le partite, e lo vediamo noi dai dati di colpo di tacco, che erano comunque alti a prescindere.
Certo.
Evidentemente, ma proviamo a metterli un po' la sera, vediamo se. Ma mi sa che c'è poco da perché la decisione sarà presa.
Anche perché io apro e chiudo. La sera è perfetta. Tra l'altro, fine settimana mi hai detto che giocherà 3 venerdì con secondi. È perfetta per fare pizza o panini, quello che vuoi. Cena e
partita
dentro i locali, così state insieme alla gente.
Atalanta
Monza, la vedete uguale. Legalmente.
Beh, Atalanta Monza
neanche 80.000 era.
30.000. No, ha fatto 30.000, c'era più gente allo stadio. Sì. Atalanta Monza 30.000.
Ragazzi, cioè, capisci? 30.000. Quanto si deve pagare uno spot per una partita vista da 30.000 persone? Deve pagare tu a lui.
Questa è la realtà dei fatti.
È chiaro che quando poi vanno a discutere i contratti, i dati dell'auditel delle visioni, quello è lo sponsor, dice: devo farlo passare a, come ha detto Alessandro, Atalanta Monza o a Sassuolo Juve?
Che poi aspetta, Juve, Empoli Juve ha fatto 570.000, bene,
ma di quei 170.000 mica tutti erano tifosi della Juve, eh?
Ovviamente,
perché se la partita più vista è stata Milan, Roma-Milan 1.300.000, io credo che di quel 1.300.000 c'erano diversi tifosi del Milan e qualcuno forse anche della Roma, che magari poi per gufare si sono visti la Juventus. Quindi io vorrei sapere di quei 500.000 che hanno visto Empoli-Juve, quanti erano tifosi della Juve? Però l'amico, quello della vendemmia, no? Ci aveva detto che c'erano 6.000,
certo. Sì. No. Sentiamoci un altro paio di note vocali, dai, così cerchiamo di palleggiare anche i nostri amici.
Ciao Ale, Vince, Andrea, Lorenzo da Colle Valorezza. E Andrea, sei magistrale, perché te l'ho anche detto e condivido anche ogni virgola su questo argomento, anche perché, ritornando a questa cosa, non ci sono solamente quelli che vengono dal Piemonte, Lombardia, Bassa Emilia Romagna, Alta Emilia Romagna, Liguria, ci siamo anche noi. E quando si parte dalla Toscana con mezzo proprio, io ve lo dico per esperienza, nel mio caso ci si va in tre come minimo e si paga 310 euro per andare a vedere la partita, cosa io di già 2 anni non ci vado allo stadio. E questo è tutto il rispetto, oltre al fatto che ci siamo prese le cartate di sterco da parte di tutti quell'altri, si è difeso noi la Juve sul campo come se si fosse la panteria del migliore esercito.
Sì, sì, è stato gli avvocati della Juventus, i 14 milioni di avvocati.
E è per questo che non dovete permettere agli squali di entrare nella barriera corallina, perché loro c'hanno loro
hanno il chiavi... vacanza, cervello come gira.
No, non sto in vacanza. Loro hanno il chiavistello. No, perché se ero allora, se ero in vacanza a quest'ora, sai dove ero? Ero con il mio capitano della Libertas e il mio numero 8, Tommaso Fantoni, a un evento qua vicino. Invece non sono in vacanza perché sono qua. Vedi
se io ero in vacanza col capitano sulla nave da crociera.
Ecco, te sì, io invece no. Dicevo, non dobbiamo permettere agli squali che entrano nella barriera corallina con, no, in mano il chiavistello dell'anti Allegri, dell'anti Elkan, perché loro utilizzano quelli. Allora Allegri si critica e si contesta, Elkan, come abbiamo fatto anche oggi, si critica e si contesta su alcune cose, ma non vi fate portare a spasso da questa gente qua, perché sono quelli che entrano dentro e seminano il panico. Invece, come dice Lorenzo, compatti, perché i veri difensori siete stati voi.
Sì, assolutamente. Grazie mille sempre a Lorenzo per le sue parole gentili, grazie.
Leggo un ultimo testuale, dai, perché siamo purtroppo ai saluti.
Però fammi dire un'altra cosa, dai, perché poi le leggo ogni tanto. Devo dire che a Gasperini stanno facendo una bellissima pubblicità, vedete poi perché gli allenatori, ci sono allenatori che possono vincere e altri che non possono vincere. Ho letto quella cosa che gli hanno scritto a Gasperini, fra l'altro De Miral ha detto aspetta che poi
ci metto il carico io, sì, è un altro signore. No, devo dire, il nostro amico fa un altro ragionamento, chiudiamo con questo, e dice: gli allenatori vincenti li fanno però anche i giocatori, vedi Ancelotti a Napoli, Trapattoni al Cagliari, Guardiola al Bayern, cioè è chiaro che anche l'allenatore deve avere i suoi giocatori, altrimenti
all'Everton cosa fa?
È chiaro, quindi capite bene che insomma quello è quello. Prof, grazie, ciao, un abbraccio,
grazie,
ciao a prof, leggetelo sempre su Bianconera News, impeccabile come sempre, ciao prof. Santa, la Vespa se n'è andata, te ne puoi andare pure tu, ci vediamo, ci sentiamo domani, dai. Così ci racconti questo clima derby che si avvicina.
Va bene, ma di Supercoppa, ma come ho detto ieri al coach, che peraltro io parlavo col coach, che è intervenuto anche qua da noi, che è il tifoso juventino. Coach, mi raccomando, e lui mi ha risposto: andiamoci a prendere questo scudetto.
È uno che juventino
incredibile. Io ho detto,
lui, ma l'abbiamo,
vinciamo il derby.
Lo abbiamo avuto noi qua, quindi vincete il derby e poi prendiamoci questo scudetto. Vi dico nel salutarvi, ciao Alessandro, vi dico nel salutarvi che lo vedrete elegante Quintiliano, ma arriva in condizioni improponibili. Lui si cambia, va proprio al trucco qua. Arrivi in un modo, ne esce in un altro. Quindi adesso Quintiliano Giampietro, Alfredo Gigliotti che si abbevera. No, che beve, perché sono i cavalli che si abbeverano, però lui è molto cavallo pazzo, quindi si abbevera. E Federico Rossi, dall'altra parte del vetro, che io ringrazio e mi inchino sempre a lui. A domani, ciao a tutti.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.